Benvenuti al Wikileaks Podcast, le intercettazioni sul mondo della finanza e degli investimenti. In ogni puntata, Luca e il team di Leaks Invest affrontano i temi che realmente contano riguardo alla finanza personale, al risparmio, ai mercati e all'investimento. Il primo podcast indipendente al 100% da banche e società finanziarie, che ti guida a riprendere il controllo della tua vita finanziaria e ad investire in piena consapevolezza.
Questo podcast ha ad oggetto dialoghi di libero approfondimento in materia di investimenti svolti dallo staff di Leaks Invest e da eventuali ospiti con finalità educative, formative ed informative. I contenuti espressi rappresentano le opinioni personali degli autori e non riflettono in alcun modo pareri di banche, società di gestione e di investimento o collegate, da cui Leaks Invest è completamente indipendente. Non viene svolta al suo interno alcuna attività di consulenza finanziaria, consulenza in materia di investimenti o di sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento. Per maggiori informazioni e per leggere l'avviso completo visita il nostro sito www.leaksinvest.com e il nostro gruppo www.wikileaks.com.
Benvenuti a questa nuova puntata del Wikileaks Podcast, intercettazioni dal mondo della finanza e degli investimenti. Episodio numero 9, Paolo, se non sbaglio, vero? Dovrebbe essere il numero 9. Io sono Luca Lixi, fondatore di Leaks Invest, e con noi il grande ritorno di Paolo Di Domenico.
Eccoci qua, ci siamo.
Anche te, con un microfono d'eccezione finalmente.
D'eccezione, sì.
Ragazzi, grandi contenuti, però vi sentite come se state registrando da una caverna lì sul Supramonte, lì in Argento, quindi magari, esatto, quindi ormai ci siamo microfonati come se non è che abbiamo tempo anche per diventare dei podcaster, no?
Sì, però.
La qualità è importante per chi ci ascolta, assolutamente. Gli stiamo nelle orecchie questa mezz'oretta, quindi almeno è importante, dai, che sia di buona qualità, di buona fattura. Eccoci qua, Paolo. Paolo è stato con noi nelle prime tre puntate, i primi tre episodi, adesso è rientrato. Di che parliamo oggi, Paolo?
Oggi riprendiamo il primo podcast, quindi parliamo delle FANG e in particolare come potrebbe cambiare il loro business in futuro.
Parliamo di queste FANG, quindi. Spieghiamo, esatto, Innanzitutto cosa sono, Paolo, perché FANG...
Esatto, per chi non lo sapesse, è l'acronimo delle iniziali delle 5 tra le più grandi aziende tecnologiche americane. Queste, in particolare, oggi parliamo di Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Alphabet Google. Queste 5 aziende sono aziende che praticamente conosciamo tutti, perché bene o male tutti quanti usiamo i loro prodotti e servizi. Diciamo che la domanda che mi sono fatto dal momento che all'interno della membership dell'X Files io seguo dalla mattina alla sera, sono veramente tutto il giorno nel mondo.
Te sarai il matatore della puntata, te come esperto, come nostro analista sull'X Files, insieme a Sergio, il grande Sergio Piovini, però quindi oggi sei te che hai le redini del podcast.
Okay. Io tutto il giorno seguo mercati finanziari, aziende, settori, storie di imprenditori di successo. E quindi la domanda che mi sono fatto è, in un mondo comunque che evolve, che cambia alla velocità della luce, dove l'avanzamento tecnologico è molto veloce, ha una crescita quasi esponenziale, queste aziende che sono state conosciute da tutti come magari leader in un particolare settore, come potrebbero cambiare il loro business in futuro? Questa domanda è chiaramente è la domanda delle domande, e molto interessante anche per gli investitori, perché chiaramente se uno è investitore di queste aziende è una domanda a cui vorrebbe trovare sicuramente una risposta per decidere se continuare a investire o meno in queste aziende. Io mi ricordo una frase che mi è rimasta impressa l'anno scorso di Bezos. La disse Bezos in un, gli fecero un'intervista e lui praticamente disse ai suoi, rivolgendosi in una delle sue dei suoi speech ai suoi dipendenti, disse: un giorno Amazon fallirà, ma il nostro compito è ritardarlo il più a lungo possibile. Questa frase qui mi è rimasta impressa perché comunque stiamo parlando di Amazon, voglio dire.
Quindi pensare che possa fallire prima o poi, no? Insomma,
detta così, fa specie che una persona di quel tipo, comunque un amministratore delegato di un'azienda di questo tipo, possa dire un'affermazione del genere. Ma io credo che il suo pensiero sia un pensiero condiviso praticamente da tutti gli amministratori delegati di aziende di questo tipo, perché si sono resi conto, sanno benissimo che appunto un'azienda oggi per sopravvivere non può più adagiarsi sugli allori, deve continuare comunque a fare ricerca, innovare, sbagliare, riprovare. È un processo. Dimmi.
Guarda, da un certo punto di vista, questo è anche chiaro se si guarda la composizione, no, del Dow Jones 30, okay, che è l'indice della borsa americana, dove al suo interno ci sono contenute, sono indicizzate le 30 aziende più capitalizzate di tutti gli Stati Uniti, e vedere come è cambiata la sua composizione dal 1900, poi il 1950, 60, 70, sino ad oggi. La realtà è che una fetta enorme, praticamente tutte le aziende che dominavano il mercato, quindi l'economia americana e globale nel 900, nel 930, 950, eccetera, non esistono più. non esistono più, perché comunque anche i business dominanti cambiano assolutamente. Immaginatevi in un'epoca, cioè, post rivoluzione industriale, cioè, quali erano i settori trainanti, ok? C'erano i grossi produzione, estrazione e lavorazione di ferro. Ok, cioè industrie pesanti legate allo sviluppo del trasporto su rotaia, che era uno dei grandi temi fondamentali. Negli anni 80 e 90 erano le petrolifere, che avevano una grande, grande, grande influenza in questi settori, le big dell'industria. Industria finanziaria assolutamente, e man mano lo scettro di aziende dominanti è passato alle industrie del tech. Questo, ripeto, cioè non esiste azienda troppo grande, too big to fail, no? Okay. Poi alcune chiaramente si smembrano, si ristrutturano, cambiano denominazione, così non è che spariscono da un giorno all'altro e falliscono alla Enron, però semplicemente c'è, cioè, il core business, il business principale deve cambiare, come hai detto prima, cambia costantemente, ma perché cambia la società, cambia l'economia e cambia tutto. Quindi, cioè, guarda, per esempio, fai l'esempio di General Electric, sempre nominata come uno dei più grandi colossi, un conglomerato con attività in tutto il mondo che dominava il mondo, non è fallita, per carità, però effettivamente ha avuto un, a parte un calo in borsa, quello è solo un sintomo della situazione, però è stata completamente ridimensionata per scelte aziendali non corrette, eccetera. Ora, io quando vado a parlare di scelte aziendali, di colossi di questo livello, conoscendo magari un millesimo delle dinamiche interne, eccetera, vado sempre coi piedi di piombo, no? Perché non voglio fare quello che si mette a criticare quello che fa General Electric, perché è abbastanza ridicola come cosa, e chi lo fa spesso e volentieri si macchia appunto di ridicolo, però è semplicemente interessante rilevare questo, ripeto, che in assenza di innovazioni, in assenza di costante ricerca, in assenza di cambiamento dei modelli di business, qualunque azienda, anche quella che sembra più grossa e infinita, ha un termine comunque, cosa che Bezos ha individuato benissimo con questa frase, che può sembrare anche un po' particolare, no? Cioè, un giorno Amazon fallirà, cazzo, perché lo fai? No, ma che c'entra, non è questo il concetto. Sa benissimo che la spinta al miglioramento, un'altra frase di Bezos, questa l'hai presa sicuramente, adesso non so, poi magari mi mandi il link, no? Dalle sue lettere agli investitori e dipendenti che fa a ogni inizio anno, ogni fine anno, no? Dove c'è un'altra frase che lo contraddistingue e viene ripetuta costantemente, e lui la ripete costantemente, che siamo sempre al giorno uno, cioè, nonostante abbiano fatto tantissime cose, Amazon, ripeto, è partita da zero, ovviamente, adesso è una mega azienda che tutti conosciamo e che, diciamo, influenza moltissimo le nostre vite, e Bezos continua a ripetere, siamo sempre al giorno uno, nel senso, non abbiamo ancora fatto niente, insomma, orientati, proiettati al futuro, quindi questa è un'altra dinamica aziendale importante, insomma.
Sì, assolutamente. Infatti, è interessante perché questo discorso, perché anche riguardo a tutte queste notizie, seguendo i mercati, molte volte chiaramente mi capita di leggere tutte le notizie riguardo al mondo delle imprese quotate in borsa e non solo. E allora io ho fatto un ragionamento, e cioè, nel senso, se io mi mettessi nei panni degli investitori che seguono comunque le notizie riguardo a queste aziende, avrei letto di tutto in questi anni. Che cos'è che non è uscito? Tra notizie negative, rischia, ma anche adesso recentemente, vedi, con il discorso della rischio guerra in Iran, con il discorso questo del virus adesso in Cina, sì, ma anche tutte quelle notizie legate ai vari scandali. Ci ricorderemo sicuramente lo scandalo di Cambridge Analytica che ha colpito Facebook, la multa, la mega multa da 1,5 miliardi dell'Unione Europea a Google per aver violato le norme della concorrenza. Cioè, praticamente, se un investitore seguisse solo le notizie, okay, sì, legate a queste aziende, cosa del primo pensiero che gli verrebbe in mente?
No, Facebook è morto.
Beh, basta, Google ha dato la multa così, Amazon, no, ecco. Cioè, cioè, per lui l'azienda sarebbe a zero, comunque in borsa avrebbe perso l'80%, e invece è sconvolgente. Se andiamo a vedere le performance nel 2019 di questi colossi, ci rendiamo conto che queste notizie non solo non hanno influito minimamente, comunque hanno influito nel momento, ma è come se avessero prodotto l'effetto contrario. Cioè, se pensate che...
Ti faccio un esempio, Paolo, un esempio che magari un risparmiatore, una persona italiana ricorda meglio. Ti ricordi lo scandalo legato alla Moncler?
Sì, quello dei piumini, della prima doccia.
Con le oche distrutte, lì che le spennavano con roba cruenta. Cioè, cazzo, adesso Moncler fallirà perché non si possono trattare gli animali così. La realtà è che è una cosa anche brutta da dire, però al consumatore, che è colui che comprando piumini Moncler, ok, sostiene le vendite dell'azienda e di conseguenza anche, diciamo, sostiene poi la quotazione in borsa, no? In maniera molto generalistica, però al consumatore individuale è brutto da dire, però delle oche... E non gliene frega granché. Nel senso, uno dei modi, cioè la gente vota veramente coi soldi e col portafoglio. Certo che se ti chiedono in un sondaggio, ma tu sei d'accordo meno alla tortura delle oche per fare i piumini? Cioè, non puoi dire di sì, è ovvio che sei contro, cazzo.
Certo.
È brutto, è sconveniente anche di... Ma perché nessuno ha questo animo sadico, cazzo, di spennare le oche solo per il gusto di farlo, no? Però non riesce comunque a rinunciare al piumino della Moncler.
Esatto, cioè, è proprio questo il discorso.
Anche lì, esatto. Poi, cosa succede in questi casi qua? Un calo in borsa, perché il mercato è molto, molto umorale, chiaramente questo si sente nell'immediato, nei giorni successivi, e poi tornano i veri fondamentali, e i veri fondamentali vogliono dire vendite, vogliono dire produzione, vogliono dire scelte dei consumatori, che, ripeto, è venuto a dire, però no, cioè, nel caso di Moncler c'è anche un discorso etico, e così via. Però nel caso anche delle notizie legate a questi big del tech, sono più che altro notizie di stampa, multe che hanno preso, diciamo, coinvolgimenti, diciamo, in scandali legati alla politica, tutto quello che vuoi, ma non è qui, cioè non è assolutamente qui che si decide il destino di società, di aziende, di dipendenti, di persone che lavorano. Voglio ricordare una cosa, Paolo, anche prima, poi ti faccio continuare, magari per chi non è particolarmente esperto del mercato finanziario, della borsa, eccetera. Quando noi parliamo chiaramente di aziende, no? Stiamo parlando di azioni, perché oggettivamente le azioni che si possono comprare in borsa sono delle quote, ok, del capitale sociale di queste aziende. Quello che può sembrare strano, ripeto, a un investitore magari un pochino più esperto che queste cose le sa già, però noi vogliamo parlare assolutamente anche a chi non è esperto, questo lo devo ricordare. Acquistando un'azione di Amazon, di Facebook, eccetera, okay, anche una sola azione, diventi un comproprietario dell'azienda stessa, con una minima percentuale, ovviamente non è che fai lì, cazzo, in consiglio di amministrazione a parlare con la gente, hai lo 0,0000 niente, ok? Però hai comunque una piccola quota di quella di una, sei materialmente socio di Zuckerberg e socio di Bezos, ok? E diventando loro socio, li sposi nella buona e nella cattiva sorte.
Sì. Okay?
Quindi, esatto, se le cose, se la gestione aziendale produce un utile, tu ne prendi parte attraverso un dividendo, perché ti viene riconosciuto un dividendo, e poi anche il valore dell'azienda, la capitalizzazione dell'azienda tende a crescere a lungo termine. Nella cattiva sorte, perché invece se al contrario ci sono delle perdite, ok, tu non vieni chiamato a ripianarla, cioè ti chiedo, se non tramite aumenti di capitale, se la cosa è veramente tosta, però semplicemente non prendi i dividendi, e in quel caso magari c'è un ribasso col tempo del prezzo dell'azione. Questo voglio assolutamente che sia chiaro, perché spesso lo sappiamo in Italia, no Paolo? Cioè il mercato azionario viene visto come una bisca, una roba del trading online, una roba molto evanescente, senza materialità, senza fisicità, perché non si capisce bene cos'è. Semplicemente stai diventando, cioè, tu, magari alcuni hanno un'esperienza, che sono diventati soci di un SRL del tabaccaio sotto casa, firmando al notaio, questo caso non c'è nessun atto del notaio da firmare, ma diventi comunque socio di una società per azioni quotata in borsa. Quindi quando parliamo di aziende, parliamo anche della possibilità di partecipare alla loro, vita aziendale acquistando le loro azioni. Per me è una cosa bellissima, sinceramente, che è assolutamente scorretta questa campagna mediatica o comunque culturale fatta contro le azioni, rischiosa, mamma mia, e così via.
Insomma. No, perché invece i titoli di Stato invece sono sicuri, quelli sono. Ma guarda, infatti, riguardo questo discorso, ci ho fatto un articolo del blog che presto verrà pubblicato, quindi hai fatto bene a ricordarlo, perché sì, poi in Italia appunto c'è anche un discorso proprio da combattere anche con una certa mentalità, quindi è fatto bene a tirarlo fuori. Quando si comprano azioni in borsa, si comprano proprio pezzettini di aziende, cioè non si riduce a un solo lampeggio di numeri verdi e rossi sulla piattaforma.
Una stringa, esatto. Questo vorrei non doverlo ripetere, perché oggettivamente mi sembra una banalità, e mi scuso con gli ascoltatori che la troveranno una banalità, però vi assicuro che là fuori non è così diffusa questa conoscenza, o anche semplicemente questa consapevolezza che non stiamo giocando al casinò, stiamo investendo denaro su aziende solide che producono, eccetera. Questo è molto, molto, molto importante.
Esatto.
Sì.
E quindi, diciamo, riferendosi appunto al 2019, guardavo le performance degli indici soprattutto, e ho visto che appunto nel 2019 l'S&P 500 ha chiuso quasi a più 29%. Pensa che Facebook, solo Facebook, ha chiuso a più 56%, quindi ha doppiato la performance dell'S&P 500, ma anche Amazon più 23%, Netflix più 20%, Alphabet più 28%, e nonostante abbiano chiuso il 2019 con quelle performance, continuano a salire. Cioè, da adesso, nel momento in cui stiamo registrando il podcast, gli indici americani stanno rompendo di nuovo i massimi storici, indipendentemente dal contesto globale, che sì, mostra dei problemi, come sono sempre stati, però ci sono anche tantissime cose che stanno andando molto bene da quel punto di vista. Cioè, hai fatto anche un bellissimo post qualche giorno fa su Facebook. Quindi, perché comunque le aziende continuano a migliorare, continuano a evolvere, e sono effettivamente l'unico motore di progresso dell'umanità, alla fine.
Un'altra cosa importante, questo non vuol dire, attenzione dall'altra parte, che continueranno a crescere a questi ritmi per sempre.
Esatto. Ed è proprio qui che arriviamo all'argomento centrale.
Esatto, quindi vediamo anche come si innoveranno e cosa, diciamo, se riusciranno a cogliere sempre le innovazioni o creeranno loro le innovazioni, perché anche questo è il tema. Alphabet, tra l'Alphabet Google, dai, chiamiamola Google, perché se la chiamiamo Alphabet non tutti sanno che, diciamo, è la società legata a Google. Tra l'altro è arrivata nel club, è entrata nel club delle aziende da $1 billion. Chiamalo bilione, perché sennò la gente, se lo chiamiamo trilione, poi la gente si arrabbia.
Trilione va bene, comunque diciamo mille.
No, trilione non va bene, perché c'è la scala lunga e la scala corta, no.
Ah, allora diciamo $1 billion
o $1 billion, esatto.
Oppure $1 billion.
Miliardi, esatto, $1 billion non si capisce niente.
Sì, mille miliardi.
Esatto, è entrata a far compagnia di questa classifica con Apple e Microsoft, e sono capitalizzazioni effettivamente che fanno impressione, fanno assolutamente
assurdo, assurdo. Infatti ci guardavo quel discorso, sarà anche l'argomento della lettera che verrà pubblicata domani, della mia lettera che verrà pubblicata domani, e guardavo
diciamo quando verrà pubblicato il podcast, Paolo, quindi domani, esatto, perché adesso spiego brevemente questo, ma Paolo all'interno della membership dell'X-Files ogni sabato pomeriggio, insomma, appena viene terminata, divulga la sua lettera agli investitori, la lettera di Paolo agli investitori, non è San Paolo, però dove parla comunque economia, mercati, aziende e così via. Dicevi nella lettera che...
Spiegherò questo discorso anche in riferimento al World Economic Forum che si sta svolgendo a Davos, in cui ci sono, diciamo, personaggi di primaria importanza nel campo imprenditoriale e politico. E appunto leggevo una cosa che mi aveva sorpreso: tutte queste persone che ci sono, questi invitati, diciamo, rappresentano 500 miliardi di dollari di capitale. Allora mi ha impressionato questa cosa, perché dopo ho confrontato questi 500 miliardi, che sono un'enormità, alle forze economiche che dominano il mercato. Allora appunto ho pensato a Google, ad Alphabet Google, che inizia a far parte del club delle aziende da 1.000 miliardi.
Esatto.
1.000 miliardi. la prima, vorrei ricordare che in questo
mille.
Club...
Te lo ricordi? 1.000 miliardi. Ma direi cosa?
1.000 miliardi, adesso ci vuole. 1.000 miliardi. Tra l'altro, oltre a Apple, appunto, che oltre a Google Alphabet che sta sui 1.000 miliardi, Apple che sta a 1.38 miliardi e Microsoft a 1.27, ricordiamo che la società più grande al mondo per capitalizzazione è Saudi Aramco, che tra l'altro si è quotata qualche settimana fa, che nonostante il recente calo in borsa dovuto alla situazione, al calo anche del petrolio, alla situazione geopolitica in Medio Oriente, comunque rimane l'azienda più capitalizzata al mondo con i suoi 1.8 billioni, esatto, 1.800 miliardi di dollari. Allora, io con queste forze, cioè confrontando queste forze di mercato, mi sono impressionato, perché allora sono andato a tirarmi fuori un po' di dati, perché a me piace tantissimo incrociare tutte queste cose, e praticamente sono andato a vedere, pensate che allora Apple e Microsoft insieme capitalizzano più di tutte le aziende quotate in Germania, la sola Apple capitalizza più del doppio di tutte le aziende quotate in Italia.
Ti rendi conto?
La sola Apple, appunto, ripeto, con i suoi 1.380 miliardi di dollari, capitalizza più di tutte le aziende del settore energetico americano messe insieme. Se poi prendiamo Apple, Microsoft, Saudi Aramco e Alphabet Google, arriviamo a una capitalizzazione molto più superiore dell'intero PIL tedesco, che è 4 trilioni, cioè 4 mila miliardi di dollari. È una cosa veramente assurda, e io rimango sempre impressionato da quanto sono enormi comunque le forze che ci sono nei mercati
economici. Fa riflettere anche per i potenziali rischi di concentrazione, cioè magari l'antitrust, quello europeo, soprattutto quando rompe le scatole, insomma, non esagera da un certo punto di vista, però oggettivamente
qui stiamo parlando di
topiche veramente, cioè, contando molto 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 di più di qualunque altro tipo di potere. Poi è un potere ed è una ricchezza che ti è stata riconosciuta e attribuita al mercato, non è che te la sei presa con la forza, con gli eserciti, eccetera.
Assolutamente.
Quello che vuoi. Però effettivamente, diciamo, è un potere davvero importante nelle mani dei CEO, dei fondatori, di quello che è. Insomma, scopriremo come si evolverà questo tipo.
Esatto.
Ma secondo me, cioè, a loro interessa fare sempre più soldi, tendenzialmente, fare sempre più soldi sviluppando le loro aziende.
Diciamo governi e regolamentatori permettendo, ecco, potremmo dire così.
È una guerra
assolutamente.
L'Unione Europea, lo sai, che sta costantemente proponendo, Francia in primis, Italia a seguire la digital tax, no? Per tassare ulteriormente questi big del tech, indipendentemente dal fatto che abbiano strutture stabili o meno sul territorio. Insomma, sono dinamiche da seguire, sono dinamiche che seguiremo, continueremo a seguire, sono estremamente interessanti perché caratterizzano la modernità, insomma.
Sì.
Cioè, non le trovi nei libri queste cose perché non esistevano.
E poi comunque vedere tutti i rapporti geopolitici poi come cambiano, perché allora, esatto, l'Unione Europea se la prende con le aziende tech americane, allora pure Trump che ha appena chiuso la guerra commerciale, tra virgolette, perché poi ho spiegato che non è proprio così, con la Cina, ha già minacciato l'Europa che se fa le multe alle aziende tecnologiche, mette i dazi del 25% sulle auto tedesche. allora è tutto questo discorso di correlazione a livello mondiale, tutti questi intrecci, io credo che sia una cosa di spettacolare. Poi vabbè, a me piace particolarmente, io ragiono tutti i giorni su questi temi, quindi mi viene anche abbastanza facile fare i collegamenti, però credo che sia una cosa spettacolare capire queste che sono le vere dinamiche del mercato finanziario, non le notizie politiche nostrane, le lezioni, quelle cose.
Adesso ti dico di Davos, una cosa di Davos che ho letto
sulla
bocca di tutti, perché c'è il World Economic Forum del 2020, ne stanno parlando tanti, con la svolta green e così via, mannaggia. Sai come sono distribuiti i partecipanti, no? Al World Economic Forum, cioè gli Stati Uniti chiaramente cappeggiano con 674 partecipanti, no? 674. Poi ci sono, cioè, il Regno Unito con 270, ok, al secondo posto, Svizzera con 159, Germania 137, India 133, Francia 120, poi a seguire con diciamo una settantina, Giappone, Cina, Olanda, Canada, Italia non pervenuta particolarmente, e anche questo, poi per quanto Davos sia politico-economico, forse prima politico a mio avviso che economico, sinceramente come hai detto anche prima, in base anche diciamo, alla grandezza economica espressa dai partecipanti, è politica, però fa ancora capire come sia ancora strutturato il mondo da un punto di vista politico. Beh, per l'Italia, ok, per l'Italia non ci sono partecipanti, quasi, cioè, ma... sia come rappresentanti di azienda e così via, però faceva ridere l'altro giorno, no, che c'è, non so, mi sa Di Maio lì si è dimesso dal... com'è, da numero uno la politica italiana, che magari uso anche termini scorretti, e c'era cigno nero sui mercati,
cigno nero, esatto. <Ma dai. ride> beh, diciamo che il mercato comanda il mercato dei capitali, non comanda la politica, quindi
per fortuna da un certo punto di vista, sinceramente, certo.
E per fortuna, esatto. Quindi ecco, allora, diciamo, riprendendo qui, poi Luca, lo sai cosa succede, qui divaghiamo, finiamo domani mattina, perché poi qui ci sarebbe da dire, ci sono tantissime sfaccettature, adesso
non lesinare, cavolo.
Ritorniamo piano piano sulla via, perché altrimenti finiamo domani mattina.
Ce lo diranno, non ci ascolterà nessuno.
Basta, avete rotto, basta, troppo.
Podcast, noi ci divertiamo così, che volete, fate il vostro podcast, no?
Esatto, fate il podcast. Tutto tuo.
Approfitto, dateci di feedback e mandate un'email a staff@lixinvest.com per eventuali suggerimenti, cose di cui vorreste che parlassimo e così via, insomma, siamo aperti anche a suggerimenti, perché no, cioè, chi non migliora è chi è morto.
Esatto, chi si ferma è perduto, come si dice. E quindi dicevamo, appunto, ricollegandosi al discorso di prima, a questo punto, viste comunque le performance in borsa che hanno avuto queste aziende, ma non nel 2019, praticamente dai minimi del 2009, da quando sono ripartiti tutti i mercati finanziari, un investitore davanti a queste performance potrebbe chiedersi: vale ancora la pena investire su titoli come questi, che appunto sono cresciuti di un'enormità? Ora, la domanda, diciamo, è una domanda da un milione di dollari, quindi per capire, diciamo...
E la mia risposta prima?
Vai.
Allora, la risposta che rappresenta anche, diciamo, il punto di vista di tutta la nostra azienda, la nostra organizzazione, che è tendenzialmente investire su azioni singole, no? Ok, capisco che sia più divertente anche che investire magari su ETF diversificati, eccetera, no? Però il nostro consiglio generico è quello di investire su azioni singole con parti molto marginali del proprio capitale, perché chiaramente non avendo magari 50 milioni di euro da investire, è difficile fare una buona diversificazione ed è anche scomodo comprare, cazzo, 1000 azioni singole, no? Ti compri un ETF, sull'MSCI World, sul Standard & Poor's 500, che contiene già quelle azioni, già distribuite, già fatte, e va bene così, quindi azioni singole con massima cautela, perché ripeto, capisco che è assolutamente più interessante e c'è un potenziale di rendimento anche più elevato, però altrettanto uguale che i rischi vanno ad aumentare, quindi questa è un po' l'indicazione generica. Assolutamente. Non è vietato, assolutamente, sono contro i talebani, no, assolutamente, il rischio specifico no, perché non funziona così, non è neanche così, perché in qualunque grande strategia di investimento c'è una strategia core, quindi una strategia principale, che per me è investire assolutamente in ETF diversificati. E poi ci sono le strategie satellite, a latere, con quote di capitale marginali, per fare delle altre operazioni anche di investimento, con finalità speculativa. Non è vietato a nessuno, non c'è scritto da nessuna parte che è vietato, quindi smettiamo anche di essere talebani da questo punto di vista. Il rischio nasce dal non sapere cosa si sta facendo, ovvero si confonde l'investimento con la speculazione, magari si mettono i soldi destinati alla pensione su due azioni e quindi il rischio aumenta tanto. Esatto. Queste cose non vanno fatte, però non è che neanche sia vietato, noi lo facciamo su delle X-Files e lo facciamo così perché ci piace così anche investire su azioni singole.
Sì. Poi quel discorso lo sento molto, cioè nonostante, ma quella è una mega azienda, vuoi che fallisca. Allora, l'azienda può essere grande e affermata, leader nella propria categoria, diciamo, quanto ci pare, però c'è sempre il rischio. Quindi la prima cosa è la diversificazione, cioè mai mettere il 50% del capitale destinato ad azione su un'azione.
Neanche magari, il 40, neanche il 30, neanche il 20.
Neanche il 30, esatto. Uno addirittura se non trova, magari vuole fare questo tipo di investimento in azioni, stanno venendo fuori veramente tantissimi ETF anche settoriali.
Certo.
Quindi specifici di quei settori, guarda, posso ricordare quello della robotica, quello dell'intelligenza artificiale, adesso per dire ne hanno quotato uno in Germania sul settore della cannabis. Vai a toglierti il rischio specifico dell'azione, ok? Investendo su un paniere di azioni comunque altamente speculative, altamente volatili, quindi puoi avere quel guadagno maggiore rispetto ad esempio a un ETF MSCI World è un rischio minore rispetto ad avere magari solo 2-3 aziendine di quel settore.
Sì, esatto.
Quindi comunque anche in ottica di investimento, anche il discorso di ETF settoriale, secondo me, è da tenere l'occhio.
Ricordiamo che le aziende, ripeto, diventi socio, quindi diventi, cioè sposi questa azienda, buona e cattiva sorte, le aziende possono anche avere un andamento pesantemente negativo per anni, essere magari soggette a scandali ben più grossi di queste.
Assolutamente.
Sono qua e così via, insomma. Quindi massima sì. Anche da questo punto di vista, per essere anche corretti con chi ci ascolta, che magari non è particolarmente ferrato. È così.
Non considerando, Luca, che uno si può fare effettivamente, si può ridurre il rischio specifico andandosi a costruire un ETF da solo. Come fai? Se l'ETF è un paniere di azioni, allora io posso scegliere 10 azioni in settori che secondo me nei prossimi 10 anni diventeranno settori di massa, però acquistarli tutte insieme, magari iniziando con un 2% su ognuna di quelle 10 azioni.
Guarda, sono d'accordo, per una strategia così secondo me non fa parte comunque della strategia principale dove ci vanno messi i soldi veri, perché comunque anche
principale
10 azioni è pochissima, cioè l'MSCI World cos'è? Un indice che racchiude
le 1700 azioni.
Su 1700, da 10 a 1700 capisci che è una bella differenza. 10 meglio di 1, 1700 meglio di 10. Quindi
quello è poco ma sicuro.
No, riserviamo comunque la scoperta, l'analisi delle azioni, ripeto, a quote marginali, perché ci piace comunque conoscere le storie aziendali, e comunque non è assolutamente illecito o deplorevole andare a caccia della prossima Google.
Cioè assolutamente.
Barton Malkiel è uno dei libri che consigliamo spesso, c'è un articolo sul nostro blog, no? Il nostro blog è lixinvest.com, c'è un articolo tipo i 10 di libri, una roba così, adesso non mi ricordo, no? L'ha scritto Lorenzo, quello di Barton Malkiel, a spasso per Wall Street, è uno di quelli che io consiglio ormai da tanti anni, no? E in questo nella quarta di copertina, Barton Malkiel, che è un fan degli ETF, quindi dell'investimento indicizzato e passivo, semplicemente dice quello che dico io, o meglio, io dico quello che dice lui, diciamo così, che è meglio, cioè il grosso, strategia indicizzata, ETF, pianificazione eccetera, niente ci impedisce di tenere quote marginali per andare a caccia della nuova Google, perché
assolutamente
investimento passivo tramite strategie e obiettivi da un certo punto di vista è noioso, e deve essere noioso, deve essere assolutamente, non è che devi divertire. Riserviamoci questa parte di divertimento, non lo so come vogliamo chiamarla,
anche un po' di adrenalina, ecco, per smuovere un po' la situazione.
Il problema, esatto, chiaramente sempre quei soldi che anche nel caso in cui prendessero batoste importanti non è che ti mandano sul lastrico, ma anche perché più soldi sono, se li metti su strumenti volatili, su poche azioni, quindi se oscillano te ci muori, cioè oscillano vuol dire vanno su e giù, però sto parlando di quando vanno giù, te ci muori. La realtà è che quando sono in basso prendono, cosa fai? Prendi, vendi, bestemmi magari chi te l'ha consigliata, ti incazzi, no sta borsa avevano ragione, cazzo, per scienza che è tutto un magna magna, queste cagate qua ti vengono da dire, ma sei tu coglione che ci hai messo tutti i soldi, prima cosa, ok, anzi non è la prima, è già la terza quarta cosa che stiamo dicendo. Paolo, continuami su Facebook, vai, dici un po'.
Esatto, guarda qui fino a domani mattina.
No, mi sale, cazzo.
No, ci sta. Sono argomenti spettacolari comunque, quindi hanno bisogno delle loro spiegazioni dettagliate. Ecco, quindi allora, iniziamo con la prima. Facebook, come potrebbe cambiare il suo business? Allora, prima abbiamo detto, appunto, nel 2019 è salita del 56%, quindi più del doppio dell'S&P 500. Sì. E nonostante comunque lo scandalo di Cambridge Analytica, l'azienda sta andando molto bene. Adesso deve uscire i dati relativi all'anno fiscale 2019, comunque qui a livello di utenti attivi sulla piattaforma crescono trimestre dopo trimestre, quindi a livello di bilancio l'azienda è sana. Ora Facebook però uno potrebbe dire, vabbè, ma c'è il social network fa la maggior parte dei suoi ricavi dalla pubblicità. Sì, però dove sono? Ci sono dei settori sui quali sta investendo per diversificare? Assolutamente sì, mm-hmm. Assolutamente sì, perché Facebook sta investendo molto su intelligenza artificiale e realtà virtuale. Nel marzo del 2014 Facebook ha acquistato la società Oculus, quella che ha fatto Oculus Rift, il visore, quello lì dove ci puoi caricare dei giochi a realtà virtuale, mm-hmm. Insomma. Oculus poi a sua volta ha acquistato un'altra società che si occupa di realtà virtuale, che è la VR Bit Games. Ora, la domanda è: Facebook è destinata a diventare leader nel settore della realtà virtuale? Io vi posso dire una cosa, allora, e voglio fare un riferimento dicendo questo. Allora, quando sono stato in Giappone l'anno scorso per un mese, sono stato a Tokyo per la maggior parte del tempo, e io, Luca, di questi dispositivi di realtà virtuale praticamente ne ho visti a ogni angolo. Cioè, nei centri commerciali c'erano 4-5 posti ogni piano dove c'era applicazioni e dispositivi di realtà virtuale e realtà aumentata.
Com'è che funzionavano nel...
Allora, praticamente tutto quello che ho provato era nel settore dei videogiochi, fondamentalmente. Okay. Quindi, ad esempio, il caschetto, metti il casco col VR e praticamente entri in un'auto da corsa, e quindi è come se fossi lì, okay, dentro la macchina a guidare. Oppure ci sono quelli dove si vede assolutamente te la fai anche un po' in mano, sono i videogiochi horror. No. Dove è lì, cavolo, lo senti ancora di più quella cosa lì, perché la vedi direttamente in faccia. Quindi io credo che settori come quello della realtà virtuale, realtà aumentata, anche unita all'IoT, Internet of Things.
Dimmi, finisci questo che ti chiedo una cosa poi.
Sì, che ne abbiamo parlato parecchio dentro la membership X-Files con Sergio. Io credo che questo settore possa essere il futuro. Tra l'altro Facebook, avendo 1,5 miliardi di utenti, avrebbe anche le persone a cui venderla, questo tipo di prodotti.
Certo, questo sì, ok, sono particolarmente attivi su questo campo di ricerca, che ormai non è più ricerca, ormai è una realtà, ok. Però come pensi che potrebbero, come si può dire, incardinare questo tipo di tecnologia e di innovazione sul loro attuale modello di business? Poi ti dico io cosa penso. Cioè, perché ci sono tante altre possibili innovazioni. Poi loro fanno così tendenzialmente, tutti questi grandi colossi hanno una cassa mostruosa, no?
Okay. Assolutamente.
Loro fanno partire tutti i cavalli, cioè loro investono su tutto tendenzialmente, su tutte le novità tendenzialmente, e poi andranno a uccidere i cavalli che non gli stanno portando a far nulla, e lasciano correre quelli che, in questo caso Facebook sembra più orientata sull'intelligenza artificiale che su altre nuove tecnologie. Come lo potrebbero integrare al loro modello di business attuale, che è la pubblicità tendenzialmente? Dai.
Questa qui è una domanda interessante, Luca. Allora io credo che guardo da qui ai prossimi 10 anni, dove il progresso tecnologico, appunto come dicevo prima, sarà esponenziale, quindi ci sarà un progresso molto più veloce da quello che c'è stato ad esempio dal 2010 fino al 2020. Io penso questo, stavo pensando a una cosa, allora, visto che sono argomenti che di cui leggo tutti i giorni, potrei pensare a questo. Allora, se tu mi dici realtà virtuale, realtà aumentata e IoT, mettiamoci dentro anche il 5G, perché comunque tutti i dati che verranno generati da dispositivi IoT gireranno sulle nuove reti 5G, una cosa che mi è venuta in mente, Luca, è il settore dell'healthcare.
Ok.
Settore sanitario, ti faccio un esempio. Cioè, uno deve farsi un intervento chirurgico molto, molto, diciamo, imminente, insomma, lo deve fare subito, nel giro di 2 ore, altrimenti il paziente muore, però il chirurgo che deve fare quel lavoro, che deve fare quell'intervento, si trova a Tokyo, mentre il paziente si trova a New York.
Okay.
Non c'è il tempo materiale, quelle 6-7 ore per andare in aereo da una parte all'altra del mondo, non c'è il tempo materiale di farlo, perché il paziente muore se non lo si opera subito. In la realtà virtuale, realtà aumentata e IoT, cosa permette di fare? Adesso chiaramente io sto parlando di una cosa che non so se si verificherà.
Stiamo chiacchierando
nei prossimi 10 anni, però credo che siamo molto vicini a questa cosa qui, a questi argomenti, vedendo un po' come si sta sviluppando. Ci sono delle applicazioni, ad esempio, nel campo medico, che praticamente permettono al chirurgo, comunque all'esperto, di indossare questa interfaccia, quindi questa realtà questo casco di realtà virtuale, e tramite l'IoT tramite l'IoT, appunto, collegarsi con quella realtà virtuale a un robot nella sala chirurgica, nella sala dell'intervento, e tramite il robot operare il paziente a 8 ore, che ha 8.000 km di distanza. C'è. Questa cosa qui, che può essere effettivamente fantascienza spiegata così, io credo che stia arrivando. Allora, se guardiamo a questi settori, che sono settori da miliardi di dollari, attenzione, perché effettivamente potrebbe essere un'azienda lanciata da Facebook. Magari Facebook continua a fare quello che fa, però magari ha un'azienda sotto che fa solo questa roba, e però magari è un'azienda che può generare il 50% dei ricavi. Questo per fare un esempio.
Pensando a Facebook, anche come è organizzata adesso, molto semplicemente, dai, pensa anche semplicemente di far vivere le pubblicità, le ads che tutti noi vediamo e su cui noi personalmente ci investiamo anche tanti bei soldini, farle vivere attraverso la realtà virtuale, semplicemente. Okay? Le sponsorizzate, dove magari per volerla ti devi mettere queste robe qua e poi materialmente toccare, iniziare ad avere un'esperienza di utilizzo con quella roba che poi dovrei andare a comprare. Questo è molto, cioè, molto concreto, e insomma, penso che questa è una roba così sia solo questione di tempo, anziché fermarsi a vedere il video sul Facebook Ads,
interagire
con la roba, inizi a vedere come funziona questa roba qua, fai un test drive, vedi come funziona, eccetera.
Insomma, siamo lì,
Okay.
Cioè, comunque è roba che sembra molto futuristica, però sta arrivando.
Stiamo andando avanti da quel punto di vista, figurati, caro.
Assolutamente, sta arrivando. E questo, diciamo, per spiegando il discorso legato a Facebook.
Esatto, innovazione di Facebook. Di Amazon, cosa dire?
Allora, passando ad Amazon, diciamo, è un'azienda che è nata come la libreria, il suo sponsor e il suo slogan era quello: la libreria più grande al mondo. È passata ad essere la libreria più grande al mondo a essere il motore di ricerca dove vai a comprare qualsiasi cosa che ti venga in mente. Fondamentalmente Amazon è questo. Ora, l'azienda ha passato diversi periodi di difficoltà, diciamo è inutile da qualche annetto, e diciamo la situazione può sicuramente migliorare nei prossimi anni. Allora io sono andato a vedere effettivamente in che settori sta investendo in futuro e come potrebbe cambiare addirittura il suo business. Allora, diciamo che ho scoperto una cosa interessante. E qual è la cosa? Che Amazon, ad esempio, è leader mondiale nel settore del cloud computing. Sì. Il suo servizio cloud, Amazon, si chiama Amazon Web Service, appunto è leader di questo settore. Allora, dal momento che è un settore un po' complicato...
In cloud parliamo da un certo punto di vista.
Esatto. Spieghiamolo come. Allora, diciamo in termini molto, molto, molto gli esperti, diciamo in ascolto ci perdoneranno, però dobbiamo spiegarlo tradurlo in italiano, perché per neofiti, perché il settore è molto, cioè è molto specifico, diciamo.
Certo.
Quindi, allora, cloud in inglese significa nuvola. Allora, praticamente il cloud bisogna immaginarlo come uno spazio virtuale, una nuvola, che tu puoi riempire di dati su cui puoi far andare dei servizi che però sono sempre disponibili da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo nel mondo coperto da connessione internet. Mi spiego meglio. A chiunque credo che sia capitato di salvare le foto, le mail, i documenti in un servizio cloud. Io ad esempio uso Google Drive. Google Drive, io ad esempio prima magari i Word li facevo con Microsoft Office e li tenevo sul desktop. Adesso io il Word lo faccio, il documento Word o il documento Excel lo faccio direttamente con Google Drive.
Certo.
Allora dici, ma perché tu fai una cosa così? Ma cosa serve questa cosa? Serve.
L'ha detto Lixi, cazzo. Perché
oltre a quello, è interessante perché io, avendo caricato i documenti lì sopra, non ho più bisogno di essere nel posto e di avere... perché non li ho caricati nel computer di casa, effettivamente. Li ho caricati in un server, in un cloud. E quindi io, se adesso vado a Tokyo, apro il computer portatile e accedo a Google Drive e mi ritrovo con lo stesso documento. E questo può essere per qualsiasi cosa, per le foto, per i video, per qualsiasi cosa. Quindi... questi dati qui, questa miriade, parliamo di miliardi, di milioni di terabyte di dati, dove vanno a finire? Vanno a finire in dei server, nei famosi data center, quelli che fanno vedere quei mega bunker,
sì.
Quelle mega stanze. Sì, sono dei bunker,
certo.
Sono dei bunker, Luca, perché sono praticamente, c'è l'esercito fuori.
Sì,
c'è l'esercito, perché lì dentro i dati sono la valuta del futuro. Quindi è come se fossero solo le banche di oggi, ma invece di avere il denaro dentro hanno i dati.
Bravissimo, un ottimo.
Quindi sono effettivamente, cioè le banche dati oggi è lì che si gioca il futuro mondiale, perché chi ha accesso a questi dati, non dico che dominerà il mondo, però avrà un vantaggio diciamo competitivo enorme da quel punto di vista. Sì. Ecco perché c'è tutta quella storia legata al 5G di Huawei, perché effettivamente tutti questi dati qui appunto gireranno sulle nuove reti 5G e uno dei leader del settore 5G è Huawei, potrebbe capitare che l'azienda sicuramente può avere in mano questi dati e conoscere le abitudini, i pensieri, gli usi, come si può dire, le tendenze, quindi può prevedere le tendenze future delle persone, che cosa cercano, che cosa amano, che cosa vorrebbero mangiare, cioè tutto quello che fa parte dei consumi, mappare tutta la ragnatela dei consumi a livello globale. Ecco, come posso poter spiegarlo? Per quello che c'è questo, si è creato questo casino. Ma
attenzione a due aspetti. Siamo nel mondo dell'informazione tendenzialmente.
Esatto. No,
si capisce che nei primi 10 milioni di storia dell'uomo abbiamo creato X quantità di informazione, conoscenza, scritti, eccetera. Cioè, negli ultimi 1000 anni ne abbiamo creato X, ok? E man mano che andiamo avanti, cioè ogni anno si va a raddoppiare una velocità, non ogni anno, però la frequenza di raddoppio, ok, aumenta sempre. La realtà è assolutamente questa, e questo chiaramente ha bisogno anche di un grande sforzo di archiviazione. Un grande sforzo di archiviazione, e vediamo quanto è centrale anche il tema del cloud, ok? E dall'appalto, no? Ne abbiamo già parlato forse di questo, ma lo diciamo, dell'appalto indetto dal Pentagono, ok? Quindi dalla difesa americana, un mega appalto dove hanno messo, diciamo, in competizione i grandi del cloud, quindi Amazon con AWS, cioè Microsoft con tutti gli altri, no? Come esatto. Si chiama Azure di Microsoft, ce ne sono tutti, hanno la proprio, tutti questi big del tech hanno la loro divisione legata al cloud computing, però il Pentagono ha dato questo appalto alla Microsoft tendenzialmente, esatto. E con Bezos e Amazon che si sono un attimino, diciamo, hanno storto il naso, hanno contestato il fatto che magari questo tipo di decisione è stata legata a decisioni politiche, perché diciamo Amazon e Trump non vanno molto d'accordo tramite il Washington Post, Bezos, insomma, roba politica da questo punto di vista. Però è importante, come un appalto così importante che deterrà i dati del Pentagono, no? Immaginate che roba c'è lì dentro, insomma.
Sono cose delicate.
Decisamente delicate, insomma, segreti industriali, segreti militari, insomma, un casino così. Quindi questo è estremamente importante anche l'evoluzione di tutto il mondo del cloud, anche, ripeto, in relazione a quello che ho detto prima, la quantità di informazione che sta aumentando, informazioni da archiviare, sta aumentando a un ritmo eccezionale, e chissà domani come cosa ci inventeremo ancora, insomma.
Esatto, anche perché poi le informazioni poi le devi in qualche modo elaborare, e quindi è qui che viene fuori il discorso dell'intelligenza artificiale, che appunto va a incrociare tutte queste informazioni per dargli una specie di valore, per estrargli un valore economico, diciamo, anche
delle informazioni in sé non te ne fai niente. Abbiamo visto, diciamo, qualche novità sul modo possibile modello di business futuro, o su cosa maggiormente sta investendo Facebook e Amazon. Io direi che ci fermiamo qui, poi su queste due aziende magari le vediamo la prossima volta, le successive che stavamo valutando, no? Se no andiamo veramente troppo lunghi oggi. Volevi aggiungere?
Allora lo dividiamo questo podcast in due, perché effettivamente mancano ancora altre tre aziende, che sono Google, Netflix e Apple. Allora magari ce lo teniamo per un'altra puntata, perché ragazzi qui ce n'è veramente da parlare.
Sì, però non possiamo neanche stare insieme 2 ore, ragazzi, poi insomma diventa un po'... ci stanchiamo noi, soprattutto poi ci stancano noi a dirlo, poi chissà gli altri a ascoltarlo. E quindi era un po' così. Vuoi aggiungere altro su queste due aziende, su possibili innovazioni?
Io guardo, allora appunto finisco dicendo, concludendo il discorso riguardo ad Amazon, Amazon, quindi Amazon, attenzione, perché potrebbe, appunto, lo è già, ma potrebbe rafforzare la sua, diciamo, il suo ruolo di leader nel settore del cloud computing. Ma Amazon non è solo quello, è anche streaming col suo servizio di Amazon Prime, Prime Video.
Certo.
Quindi ecco, cioè, adesso poi sulla guerra dello streaming ne parleremo, perché dopo tiriamo fuori Netflix. Quindi tutte queste, io poi ne ho parlato anche in un contenuto, sto vedendo che Amazon, ad esempio, si sta espandendo in India. E India è molto importante come mercato, perché l'India è un mercato da 1.200.000.000 di persone. Quindi ci ha fatto recentemente un viaggio, sta prendendo, si è incontrato con Narendra Modi,
il
primo ministro indiano, perché vuole avviare tutta la digitalizzazione delle aziende indiane. Quindi vedete, comunque queste sono sempre in mezzo a creare alternative, innovazioni, mercati dove potrebbero andare. È una cosa spettacolare.
Hanno hackerato il telefono lì anche in India.
Vabbè. Sì, poi esatto, gli hanno hackerato. Gli hanno hackerato. Cioè, assolutamente.
Se lo fanno con Bezos, immaginati cosa possono fare. Poi a nessuno gliene è fatto di hackerare il mio telefono, in realtà, perché è quella. Bezos magari c'è qualcosina in più, però prima di dire, diciamo, le cose che possono fare da questo punto di vista. Esatto. Però dici bene, tu immaginati, tornando alla frase di Bezos con cui poi chiudiamo, no? Quella che dice, magari ora ridicono, un giorno Amazon fallirà, ma il nostro compito è ritardare questo momento il più a lungo possibile. Poi uno pensa a una persona della ricchezza di Bezos, no? Che si contende sempre con Gates, con Arnaud, il più ricco del pianeta, cioè, avrebbe bisogno di lavorare Bezos? O potrebbe vivere di rendita, ovviamente. Ovviamente sì, però vedi invece come si dà costantemente da fare, perché una volta arrivati a certi livelli, tendenzialmente non è neanche più un discorso di soldi, ovviamente. Alla piramide dei bisogni, classica tradizionale di Maslow, no? Man mano che si sale sulla piramide, ciò che ti fa contento, ciò che ti fa sentire soddisfatto è realizzato, non sono certi soldi, ma sono cose anche più grandi. Tendenzialmente a quei livelli è lasciare il segno.
Assolutamente, lasciare il segno nei libri, adesso non si può dire più nei libri di storia, diciamo nel cloud,
esatto.
nell'ebook, esatto, di dove verranno narrate queste gesta di questi mega imprenditori.
Dai.
Io, Luca, volevo concludere con un'ultima cosa. Allora, io di questi argomenti chiaramente ne parlo tutti i giorni, secondo me sono argomenti di estrema importanza, perché ci aiutano a comprendere veramente il mondo in cui viviamo e a non farci soprattutto influenzare da tutte le notizie, rumore di fondo. E io, tra l'altro, voglio ricordare, magari metto poi anche il link in fondo al podcast, io ho una newsletter di cui parlo di queste di storie di imprenditori, aziende. Adesso, per dire, sto parlando di a proposito, appunto, di guerra dello streaming, ho parlato di Disney, che voglio fare un aggiornamento su come sta andando il suo servizio di streaming Disney Plus, che tra l'altro sbarca in Europa e anche in Italia. Guarda, a fine di, si parla di dati.
Guarda, basta andare su lixinvest.com, su in alto ci sono varie sezioni, c'è la sezione newsletter, c'è quella di Paolo, quella di Lorenzo, quella di Matteo, quindi Paolo di Domenico, Lorenzo Brigatti e Matteo Cadet, sono newsletter gratuite, informative, che mandano, diciamo, i nostri analisti, i nostri editor, scrivetevi a quella di Paolo, scrivetevi anche a quella degli altri, che sono assolutamente interessanti, sono punti di vista differenti, perché oggettivamente, anch'io l'ho scritto da poco, Paolo, no? È difficile districarsi tra tutte le robe ricorrenti spacciate dall'opinione pubblica.
Mamma mia, è un disastro.
Normalmente rotto i coglioni, perché devo dire che è di una pesantezza, e c'è un cigno nero ogni 3 secondi che spunta, e poi c'è il cigno verde, e poi
no, ma poi Luca, continuano.
Avete rotto i coglioni questo cigno verde. No, però il cigno verde è rotto i coglioni da poco. Cigno nero, cioè basta, cazzo. Basta questo cigno nero.
Continuano col cigno nero previsto.
No, ma perché? Poi c'è la puntata numero 2 dove facciamo tutta l'analisi di questo. E basta questa cosa qua. Ho capito che potete vendere qualche giornale, fare un po' di clickbaiting. Però studiate, leggetevelo un libro. Non vi sto chiedendo neanche di leggervi tutti i paper di tale Ebbe, eccetera. Un libro, cavolo. Leggetelo e comprendete. Adesso mi calmo, Paolo, prego.
Sì. No, ma è proprio il titolo clickbaiting del ventunesimo secolo, proprio il cigno nero previsto.
Ma tra un po' arrivano i miliardi in borsa.
Arriva, adesso arriva. Adesso stanno dando rilevanza molto ai massimi storici di borsa. E ogni volta che fanno così bisogna stare un po', bisogna mettersi le mani.
Io brucio i cigni neri, cazzo, vaffanculo. Bruciamo i cigni neri, facciamo un mix tra le due notizie. Dai, iscrivetevi alla newsletter di Paolo, quindi Economia e Mercati, lo trovate dai sul nostro sito lixinvest.com. E niente, dai, per una buona informazione, una buona analisi dal nostro punto di vista. Questo è ciò che vi consigliamo. Continuate a seguirci sul podcast. Quindi abbiamo, dai, questa puntata la spezziamo a metà. La prossima puntata ripartiremo da dove abbiamo terminato e continuiamo un po' sull'analisi delle aziende che comandano il mondo da un punto di vista del fatturato, la loro grandezza, la loro importanza, la loro influenza, e vedremo su come potranno orientarsi in futuro. Ok?
Sì, sì.
Perfetto, Paolo. Allora, salutiamo tutti i nostri... No, teleascoltatori, mi sembra Mike Buongiorno, mi sento. I nostri ascoltatori, continuate a seguirci, registratevi al podcast, venite sul gruppo Facebook Wikileaks e alla prossima, insomma.
Alla prossima.
Ciao Paolo, anche a te, ci vediamo. Ciao a tutti.
Ciao.